to walk you home from school.
Walk you home from school, baby.
E rieccoci qua con la quarta puntata di Benno, il contenitore musicale di Radio NK. Quarta puntata, quindi, stando alla nostra nomenclatura, qualcosa che avrebbe fatto impazzire anche Wittgenstein, la terza puntata significa puntata numero 2. No, dico stupidaggine perché questa è la quarta puntata e della puntata numero 3, vabbè, che ve devo dire. Puntata che ho voluto fortemente, nel senso molto semplice, che è semplicemente la roba che più ascolto in questo periodo e nonostante a questo giro ce ne sarebbe più bisogno del solito, sto a rimarcare come al solito due cose. La prima, che è quella appunto che stavo per dire, e cioè il fatto che anche questa volta le informazioni minuziose temo che mancheranno, sarebbero molto utili, ma quello che a me interessa è farvi gustare la bellezza pure semplice di questa musica. E dall'altra parte ribadiamo il solito concetto: parliamo di musiche non protette da diritti d'autore. In questo caso non è vero, i diritti d'autore ci sono stati, ma è roba, come si dice dalle mie parti, vecchia come il cucco, e quindi insomma la possiamo mandare senza problemi. La puntata si chiama Ultramoderni, come avrete visto, ed è dedicata alla musica contemporanea statunitense dei primi anni del secolo. In realtà, se qualcuno ha dimestichezza con queste musiche, avrà notato nel JPEG, nell'immagine che accompagna questa puntata, che ci sono alcune facce, alcuni volti relativi a un periodo successivo, diciamo post bellico. C'è John Cage, che avete visto anche gente che non comparirà in questa puntata, ad esempio Edgar Varese, che è naturalmente forse uno dei più famosi, forse il più famoso tra gli ultramoderni, ma non compare per tutta una serie di motivi. Dispiace per gli zappiani e l'ascolto, non sono particolarmente fan di Varese, il suo ruolo resta determinante, fondamentale, ma non lo mandiamo. Preferisco concentrarmi su compositori meno noti di inizio secolo. Allora, tutto ha un inizio, o almeno di solito è così, quindi bandando alle ciance arriviamo al nostro primo grande e veramente insuperabile protagonista. Diciamo che in quello che è una piaga della critica musicale non solo contemporanea è l'abuso di aggettivazioni talvolta improprie o quantomeno sovrautilizzate per gente che fondamentalmente non le merita. Beh, allora diciamo questo: che se per un solo musicista del Novecento dovessimo utilizzare l'appellativo di leggendario, probabilmente la scelta cadrebbe su Charles Ives, dal Connecticut, nato, se non sbaglio, il 1874. Si diplomò, studiò con Horatio Parker, che era un musicista importante in America in quegli anni, ma come è facile intuire, gli Stati Uniti non possedevano una propria tradizione musicale colta, autoctona, e vigeva anche lì il dogma della superiorità, dell'eurocentrismo, in particolare della superiorità austro-germanica. Ed è curioso qui sottolineare come alcuni dei maggiori esponenti della prima musica contemporanea americana, abbiamo già citato Edgar Varese, citiamo anche Georges Antel, che incontreremo anche in questa puntata, erano poi praticamente dei francesi emigrati, e la Francia in quegli anni, con Debussy, con Satie, in un certo senso stava in qualche maniera contrapponendosi allo strapotere austro-germanico dei Wagner, naturalmente, dell'Ottocento, dei Richard Strauss, dei Mahler e anche degli Schoenberg della scuola viennese. Poi, tra parentesi, ci saranno contatti, ad esempio George Gershwin, il più commerciale, e non è un'offesa, dei compositori originali americani, sarà apprezzatissimo da Alban Berg, che era stato forse il migliore, insieme a Webern, allievo di Schoenberg. Comunque, venendo a capo, Charles Ives chi è? Era un assicuratore, perché Horatio Parker non condivideva, come del resto la maggior parte della cricca dei musicisti classici americani, non condivideva le sue idee spregiudicate sulle dissonanze, le poliritmie, le disarmonie le atonalità, che era poi tutto quello che stavano facendo in Europa Schoenberg, Stravinsky e altri. A differenza di Schoenberg, per Ives il nuovo linguaggio non avrebbe dovuto per forza di cose soppiantare interamente il vecchio, e quindi il suo era un utilizzo così, per certi versi anche ingenuo, di materiale assolutamente innovativo, disarmonico, dissonante, con sulla base di musiche note popolaresche, marce militari, inni sacri e cose di questo tipo. E la sua musica permane tutt'oggi un mistero. Lui scrisse queste cose isolato dal resto del mondo, pubblicò una prima partitura, mi pare nel 19 o nel 20, dopodiché la sua musica venne fuori un po' alla volta, aiutata anche dal lavoro degli ultramoderni successivi che a lui si ispirarono, ma lui nella vita faceva l'assicuratore ed ebbe anche un certo successo. Tanto per partire, con Ives apriamo e con Ives chiuderemo. Partiamo con il primo movimento della sonata Concord. Concord era un paese del New England, stato da cui adesso Ives è nato nel Connecticut, ma poi ha vissuto per lo più nel New England, dove nacque nella città di Concord nell'Ottocento la corrente filosofica del trascendentalismo, fondata da Ralph Waldo Emerson, che ebbe anche qualche scrittore sommariamente affiliato come Nathaniel Hawthorne. Bronson Alcott era un filosofo, Henry David Thoreau, l'autore di Walden, Vita nei boschi, e a questi quattro grandi scrittori Ives dedica la sua sonata per pianoforte numero 2, sonata Concord. E quello che ascoltiamo è un estratto breve, perché durerebbe un quarto d'ora, del primo movimento d'apertura, il movimento Emerson, che fa capire da una parte il respiro profondo, contemplativo, davvero magico di questa musica, e anche comunque un suo legame con la tradizione, una sua rinuncia non completa alla melodia e all'armonia, pur in una partitura che di innovazioni e di stranezze, diciamo, ne presenta moltissime. Un pezzo difficilissimo da suonare al pianoforte, lo testimonia Glenn Gould, l'hanno detto in molti. Il primo forse è stato John Kirkpatrick a suonarlo. E comunque questa è la sonata Emerson di Charles Ives. Thank you. che vi devo dire, Ives per me è sempre emozionante, e dicevo, queste cose venivano composte in totale isolamento dal mondo, quasi certamente lui non sapeva nulla di quello che stavano facendo Schoenberg e Stravinsky, pur con modalità diverse, ma anche probabilmente neanche Debussy dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. E l'esempio di Ives, il mito di Ives, il compositore isolato dal mondo, assicuratore, in questo c'era, vabbè, oltre che il trascendentalismo, anche tracce dell'altra grande corrente filosofica originale americana, che è quella del pragmatismo, William James, Charles Sanders Peirce. Il suo esempio venne seguito da alcuni che si rifacevano appunto a teorie filosofiche in voga all'epoca nel puritano New England, teosofie varie. Tra questi c'era un personaggio minore, perché di fatto lo è, del quale abbiamo alcuni brani raccolti in un'antologia che si chiama Ultramodernist, insieme a tre nomi più importanti che sentiremo dopo. Si chiamava Dane Radiar, e praticamente, se non dico una stupidaggine, Dane Radiar era un astrologo. E il brano è un brano pianistico, anche questo, sentiremo molto pianoforte, forse per me sentirei quasi solo del pianoforte, ma mi pare il caso di sentire anche altro. Comunque, Tetragram numero 8, Primavera, il terzo adagio, Dane Radiar. E dopo Dane Radiar passiamo sine tema a quello che è uno dei miei favoriti, Henry Cowell, che fu uno di quelli che si diedero maggiormente da fare anche per istituzionalizzarsi in qualche modo, entrare nelle accademie. Anche Edgar Varese, insieme a un altro personaggio che si chiama Carl Ruggles, di cui parliamo dopo, fece un'associazione, insomma, cercarono un po' di visibilità. Henry Cowell è uno dei principali ultramoderni, uno dei più influenti e dei più importanti. Tra le altre cose ha dei meriti anche nel campo etnomusicologico, non sarà l'unico, perché andò a raccogliere musiche da tutto il mondo, le antologizzò anche in una celebre raccolta uscita su Folkways. Come su Folkways Records è uscita anche una raccolta suonata da lui stesso della sua piano music, della musica per pianoforte. Non è l'unico campo in cui Cowell si è espresso a livelli eccellenti, ma è forse quello in cui lo ha fatto in maniera più influente per la posterità. In particolare Henry Cowell è famoso per, che lo vogliamo chiamare l'invenzione, comunque l'utilizzo dei cosiddetti tone clusters, i cosiddetti grappoli di note. Suonava il pianoforte con i pugni, con il gomito. Diciamo che lui e Leo Ornstein, un altro americano non legato agli ultramoderni ma che faceva comunque una musica modernista, per più di un verso sono noti soprattutto per i clusters. Il primo pezzo di Cowell, ne sentiamo due, che ascoltiamo, si chiama Exultation ed è un brano, se non sbaglio, adesso andiamo a controllare direttamente, credo del 19 o del 20. Niente, lo ascoltiamo per un motivo molto banale, ho già avuto modo di dirlo prima, perché mi piace a me. Quindi 1919, Exultation, lui è Henry Cowell, occhio ai Tone Clusters. Come si sarà potuto notare, in questa Exultation c'è ancora qualche movenza, diciamo, romantica, classicista in qualche modo, e molto meno quelle che sentiamo in un brano del 1925, quindi posteriore, e che è noto più che per i clusters, per l'utilizzo dello string piano, cioè le corde del piano che venivano graffiate, sfregate durante l'esecuzione, e che mi pare si facesse con più di una persona. Il brano si chiama The Banshee ed è il brano simbolo di questa maniera originale di utilizzare il pianoforte. Siamo nel 25. Il Banshee, per chi non ha mai giocato ai giochi di ruolo, è un fantasma di donna, credo una tradizione per lo più irlandese, e questo era l'evocazione di Henry Cowell. beh, diciamo che questo The Banshee è un brano che in molte parti è veramente sul filo dell'udibile, una caratteristica poi tipica di tanta avanguardia novecentesca, anche di quella che verrà poi. Il nome successivo era un altro degli ultramoderni più in vista, devo dire il più classico, quello meno spregiudicato, e che qui ascoltiamo però in un brano pianistico. Non ha fatto solo cose pianistiche, anzi per lo più ha fatto altro, un brano che comunque è dedicato alle invenzioni di Cowell e di Leo Ornstein, che si chiama Tone Clusters, quindi fa uso anche in parte dei clusters, pur in maniera meno dura rispetto a Cowell. Questi musicisti li ascoltiamo in altre puntate, ovviamente non è finita qui con gli ultramoderni. Comunque lui è Wallingford Rigger ed era un altro dei nomi più in vista della fase originaria, della fase eroica del movimento ultramoderno. E archiviato anche così, anche Wallingford Rigger, passiamo a un altro dei musicisti più importanti, l'unico degli ultramoderni che potesse dirsi coetaneo di Ives, del grande maestro, e nonostante poi abbia inciso poco e in età abbastanza avanzata. Stiamo parlando di Carl Ruggles, che aveva anche musicalmente, insomma, era piuttosto vicino ad Ives, anche se probabilmente più duro nel senso più ostico, con meno armonia rispetto alla musica del maestro. Ruggles, anche lui, è una letteratura pianistica interessante da sviscerare, ma qui andiamo invece a questa 12 Portals for a String Orchestra del 1926, da una rara incisione vinilica che fruscia un po'. Comunque un pezzo per orchestra di Carl Ruggles. No, allora sfumiamo davvero indegnamente Carl Ruggles per passare a lei, veramente una delle mie preferite, Ruth Crawford Seeger. Seeger lo spieghiamo dopo. Ruth Crawford è una donna, come si può capire. Voi vi potete immaginare come negli anni 10 e 20, soprattutto anni 20 del Novecento, essere una donna e comporre musica dissonante con quello che fu il sistema anche dopo un certo periodo del suo maestro e poi marito Charles Seeger, con la tecnica del contrappunto dissonante, capite che fosse qualcosa di abbastanza fuori dal comune. La Crawford vinse comunque un Guggenheim, con la quale poté viaggiare in Europa e farsi alcune idee di quelle che erano le avanguardie del primo Novecento del vecchio continente. E una delle musiche più belle la sua. Poi Ruth Crawford si dedicherà negli anni 40 alla riscoperta e all'antologizzazione della tradizione musicale della nursery rhymes, quindi si dedicherà all'etnomusicologia, lo dicevamo prima a proposito di Henry Cowell, che girò il mondo. Invece Ruth Crawford Seeger si dedicherà alla musica americana. Seeger è un cognome che a qualcuno dirà qualcosa, perché lei è la matrigna. Charles Seeger era il padre di Pete Seeger, cantante negli Almanac Singers e poi diciamo riscopritore delle musiche folk americane, grande divulgatore e cantante del folk, è quello di We Shall Overcome, era di poco più giovane di Woody Guthrie, con il quale si accompagnava spesso negli anni degli Almanac. Niente, questa è una delle three songs di Ruth Crawford, da un con un testo di Carl Sandburg, veramente molto molto bella. Vale la pena citare la cantante, la soprano Lucy Shelton, di questa edizione addirittura della Deutsche Grammophon, il Portrait di Ruth Crawford. Vabbè, a casa mia questo lo chiamiamo un pezzo strepitoso, ed è quello che è. Però il capolavoro, a detta praticamente unanime della critica, di Ruth Crawford, risale più o meno agli stessi anni, 1931, allo String Quartet. Non ascoltiamo esattamente lo String Quartet, ascoltiamo questo Andante for Strings, che è un arrangiamento dallo String Quartet, fatto però nel 1938, sempre da Portrait, edito da Deutsche Grammophon, un bel ritratto per davvero, non è l'unica raccolta, però è una bellissima raccolta fondamentale su Ruth Crawford. Chiudiamo almeno per questa puntata il discorso su Ruth Crawford, che merita davvero tutti i plausi del mondo, veramente una grande femmina, e per andare a un musicista che era non esattamente parte della cerchia degli ultramoderni, ma di fatto era molto limitrofo, l'abbiamo già citato prima, George Antel si fece notare un po' come Varese più di questi musicisti, eccettuato forse Cowell, perché si diede molto da fare lui in prima persona. Siamo negli anni 10-20, in cui appunto era diventato quasi una moda provocare scandali con le opere, dalla Salomè di Richard Strauss alla Sagra della Primavera di Stravinsky, le opere di Schoenberg non ne parliamo, diciamo che a parte la Verlachte Nacht, la notte trasfigurata, che era composta secondo un canone più ottocentesco, brano splendido, però Schoenberg era sempre oggetto di rivolte all'interno dei teatri, e insomma ci si divertiva, dopo un po' diventava anche un po' una sensazione, un modo per passarsi il tempo, tant'è che le spregiudicatissime opere di Varese, il poema Electronique, eccetera, che dovevano essere ancora oltre gli esperimenti di Schoenberg, per molti versi poi di Stravinsky, per molti versi dicevo lo erano per davvero, alla fine, insomma, nelle loro prime accadde qualcosa che non era stato previsto, cioè che al pubblico piacquero. Andò più o meno nello stesso modo anche George Antel con il balletto Mécanique, il balletto meccanico. Sul palco c'erano ventilatori, macchine di vario genere, è un pezzo di base pianistico, ma c'è l'orchestra, molto 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 frenetico, di ispirazione presumibilmente un po' futurista, la musica di Francesco Balilla Pratella, che è di Lugo, quindi è quasi un nostro vicino di casa della radio, è presumibilmente stata un'influenza molto importante per Antel e anche per altri. Comunque, Georges Antel, il Ballet Mécanique, un estratto.
Thank you.
E questo era un estratto dal balletto meccanico di Georges Antel. A proposito di balletti meccanici, e qui usciamo però definitivamente dal territorio degli ultramoderni per andare, diciamo, nell'avanguardia americana post-bellica, e quella degli outsider autentici, i personaggi di cui parliamo adesso, i prossimi due sono outsider almeno quanto Ives. Il primo è un compositore, sarebbe originario dell'Arkansas, poi ha vissuto in Messico tanti anni, che si chiamava Conlon Nankerow, e beh, anche lui è piuttosto divertente. Diciamo che lui prese molto seriamente la storia del balletto meccanico, tant'è che le sue partiture, per lo più per piano, erano talmente insuonabili che dovette, come dire, trasferirle su foglio traforato e farle suonare ai player piano. Li avete visti tante volte nei film western, praticamente sono dei grandi carry-on, perché le partiture per player piano di Conlon Nankerow erano folli autenticamente. È impossibile suonarle a mano, credo che lo sia tutt'oggi, non ci sia mai riuscito nessuno, poi non ha neanche molto senso, anche perché poi il player piano ha tutta una serie di risonanze, o al contrario, di suoni molto secchi che difficilmente, ancora più difficilmente, sono replicabili da mano umana. Questa roba veniva composta, se non sbaglio, nei primissimi anni 50, dicevo, qui siamo del tutto fuori, per capire un po' le linee, le influenze da Cowell, in particolare dal suo pianismo, dove si arriva. Nankerow si ispirava evidentemente anche al ragtime, quindi forse la prima contaminazione tra musiche bianche e nere, Scott Joplin, e in maniera un po' più colta Virgil Thompson all'inizio del Novecento, e in parte comunque alla tradizione jazzistica del piano, quella di Jelly Roll Morton, ma ancora di più il pianismo virtuoso di Art Tatum, che non era, diciamo, un creativo da un punto di vista delle novità, ma era veramente un grande virtuoso. E la musica per player piano di Conlon Nankerow, diciamo che siamo nei primi anni 50, direi, virtuosa lo era un bel po'. Beh, veramente un grande Conlon Nankerow, niente da dire. Diciamo che anche come psicopatico ci fu probabilmente chi lo superò, e parliamo di un nome comunque più noto, californiano, anche lui veramente americano fino al midollo, di un'americanità molto diversa da quella di Charles Ives, per dire. Parliamo di Harry Parch. Harry Parch, fautore della musica microtonale, autore a sua volta, quasi un fabbro, un falegname, si costruiva gli strumenti per avere appunto accesso cioè una scala di toni molto superiore rispetto a quella occidentale, ascoltò con grande attenzione le musiche che arrivavano dall'Oriente, lo fece anche Debussy molti anni prima, lo fece Bartok, lo fecero diversi musicisti, Parche diciamo che lo prese molto seriamente, quindi si costruiva il suo instrumentarium, si ispirava per le liriche, perché le sue spesso erano opere alla mitologia greca, insomma faceva della roba fuori di testa, completamente più vecchio di John Cage, ne fu anche un po' invidioso perché Cage già nel 39 con l'Imaginary Landscape ebbe un certo successo e a Parche ci vollero almeno una decina d'anni in più per fare le prime registrazioni e una ventina diciamo che negli anni 60 perché fosse riconosciuta la grandezza del suo lavoro. Negli anni 60 arriverà anche il suo capolavoro massimo, l'opera The Delusion of the Fury, che non sentiamo, vabbè, straordinaria. Ascoltiamo invece alcune delle sue primissime cose, penso le sue prime registrazioni, che risalgono al biennio 49-50, di due delle 11 Intrusions, 11, per l'appunto 11, 11 brani per strumenti a corda, non vi so dire esattamente, dovrei guardarci ma non ne ho voglia, con Parche che recita qualcosa, il famoso speech di Harry Parche, ne ascoltiamo due di seguito, sono due canzoni, così le vogliamo chiamare, dagli umori assolutamente proto-psichedelici. In quegli anni in California c'era anche Lou Harrison che, guardando molto alle culture orientali, preconizzava una musica orientaleggiante che tanta fortuna avrebbe avuto poi molti anni dopo. Comunque, dalle 11 Intrusions, che sono contenute nel volume 1 della Harry Parche Collection, edito dalla New World Records, ci sono 4 volumi, poi esiste anche la serie Enclosure che è altrettanto importante. Questi sono The Rose e Cloud Chamber Music, li ascoltiamo in sequenza, grandissimo Harry Parche.
The Rose. The Rose that blooms in paradise. Burns with an ecstasy too sweet for mortal eyes. But sometimes down the jasper walls a petal falls toward earth and night. Is to lose delight beyond compare. To have it is to have despair. Thank you.
che dopo le intrusioni di Harry Parcher, vabbè, l'abbiamo evocato a più riprese, era abbastanza inevitabile arrivare fino a lui. Poi, come avevo detto all'inizio, torneremo indietro. John Cage, non ascoltiamo i suoi lavori per piano preparato, non ascoltiamo il summenzionato Imaginary Landscape, che aveva utilizzava anche uno studio radiofonico, non l'abbiamo ascoltato nella prima puntata di Benno, avremmo potuto farlo. Ascoltiamo un suo lavoro per percussioni. Lui componeva per percussioni queste cose già negli anni 30, non vi so dire esattamente di quando sia questo Four Fest, però insomma al massimo è degli anni 40, lavori veramente molto, molto moderni e che danno anche, come dire, la prova che Cage, oltre che un teorico concettuale, uno scienziato pazzo, un provocatore, era poi anche un musicista per davvero, che ne dicesse Schoenberg, che insomma pur comprensibilmente lo considerava tutt'al più un geniale inventore. Comunque John Cage e la sua musica per percussioni. con, anzi dopo, la musica per percussioni di John Cage, arriviamo in fondo, torniamo a quelle che sono state le atmosfere caratterizzanti della prima parte di questa puntata, dicevo, sugli ultramoderni, sulla musica americana dei primordi, quella colta intendo, una tradizione che fu letteralmente inventata. Torniamo senz'altro, chiudiamo con un pezzo che è semplicemente, a parere di chi vi parla, uno dei pezzi di musica più belli che siano mai stati scritti. Non starò a dirvi più di tanto, è un pezzo più che altro per archi con qualche intrusione fiatistica, un pezzo di Charles Ives, dicevo, avremmo chiuso con lui, un pezzo che mi risulta sia del 1919, ma vado a controllare, perché è un brano tra i più importanti di Ives. In un'altra puntata magari sentiremo qualche estratto dalla strepitosa Sinfonia 4. Il brano si chiama The Unanswered Question, praticamente la domanda inevasa, praticamente. Siamo nel addirittura 1908. C'è una tromba, quattro flauti e un quartetto d'archi. La versione è quella di Michael Tilson Thomas, contenuta in un album molto bello che si chiama An American Journey, un disco abbastanza, tra virgolette, canzonistico per gli standard delle raccolte di Ives, ma che appunto mostra il mondo multiforme musicalmente e sempre affascinante e misterioso di questo grandissimo della musica del Novecento. Questa è The Unanswered Question, la domanda inevasa che veniva probabilmente posta a Dio, cioè un senso del divino che chiaramente suggestiona molto in questo brano. E poi, insomma, ditemi voi se questa non era la psichedelia degli anni 10.